Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Niente Lauberhorn. Il Canton Berna annulla discese slalom previsti nel weekend a Wengen. Troppi casi di coronavirus nell'Oberland bernese. Nessuna selezione precoce dei pazienti Covid nelle case per anziani. Su questo e altri aspetti controversi sentiremo il presidente dei medici cantonali. Incitamento alla violenza contro il governo degli Stati Uniti, l'accusa con la quale i deputati democratici hanno presentato poco fa l'impeachment contro Donald Trump. Ore decisive in Italia per la tenuta del governo Conte, l'ex premier Renzi minaccia di ritirare il suo appoggio, vedremo quali i possibili scenari. Apriamo con lo sport dunque, perché le prove di Wengen, valide per la Coppa del Mondo di sci alpino previste per il prossimo fine settimana, sono state definitivamente annullate a causa del focolaio della variante inglese del coronavirus attiva nell'Oberland bernese. Ieri il medico cantonale aveva dato il via libera, salvo poi tornare oggi sulla decisione. La federazione internazionale, riunitasi con gli organizzatori, aveva già bloccato questa mattina l'arrivo delle squadre prima di annullare la 3 giorni sull'Lauberhorn. Ma sentiamo David Conti.
Alessandro Manzoni direbbe che questo matrimonio non sa da fare. Per gli organizzatori delle gare dell'Auberon è stato un annus horribilis questo 2020. In maggio la diatriba con Swiss Ski per quanto concerne i diritti televisivi, con la federazione pronta a stralciare dal calendario della Coppa del Mondo l'appuntamento bernese prima dell'agognata pace, poi il focolaio che da settimane ormai sta tenendo tutti sulle spine e che oggi ha spinto il medico cantonale a rivedere la decisione a 24 ore di distanza. La signora Linda Narte, che il Berna dell'Hockey lo ha messo in quarantena 3 volte in pochi mesi. Fosse stato confermato il programma, a mettersi di mezzo ci sarebbe stata però la meteo, poco clemente, nel prossimo weekend. Insomma, per la 9ª volta in 91 anni non ci saranno né vincitori né vinti e alla fine va bene così. Perché la salute viene prima di tutto e perché le assicurazioni copriranno in gran parte le conseguenze finanziarie di tale decisione. Il buonsenso ha prevalso sulla tradizione, iniziata nel 1930, quando Ernst Gerch, per mostrare agli inglesi, già allora in vacanza nell'Oberland bernese, che gli svizzeri erano più bravi sugli sci, organizzò uno slalom, vinto da lui stesso, una discesa e una combinata, vinta quest'ultima da Bracken, unico e ultimo britannico a mettere in ginocchio gli elvetici, prima della versione inglese del coronavirus.
Bilancio contenuto per l'azione di protesta Wir machen auf. Noi apriamo. Circa 300 esercenti, secondo i promotori, hanno aperto oggi i battenti violando le norme anti-coronavirus. Un'azione alla quale hanno aderito poco più di un centinaio di ristoranti, bar e caffè, soprattutto nella Svizzera tedesca, ma dalla quale l'associazione di categoria Gastro Suisse si è distanziata. Poco lavoro per le forze dell'ordine. Il più toccato è stato il Canton Berna, dove la polizia segnala alcuni singoli interventi per imporre la chiusura dei locali. Gli esercenti rischiano una multa e una denuncia. I concetti di protezione ci sono, i test di massa vanno relativizzati e soprattutto no, non c'è selezione dei pazienti nelle case per anziani. A dirlo è il presidente dei medici cantonali, il dottor Rudolf Hauri, interrogato su interrogativi e critiche riguardo alla situazione in queste strutture, dove si stima siano morti fino a 2/3 dei malati Covid in Svizzera. L'intervista è di Giampaolo Driussi.
In effetti gran parte delle persone morte viveva in una struttura con altri ospiti. Si tratta di istituti per i quali non ci sono divieti assoluti di visita o altre restrizioni di carattere generale. Uno dei motivi è probabilmente questo. Le visite sono di principio autorizzate e ai pazienti viene concessa una certa libertà di movimento.
Ecco, dalla politica, in particolare dall'UDC, viene proprio criticata l'assenza di concetti di protezione efficaci, valevoli e dunque vincolanti per tutto il territorio nazionale. Lei cosa dice?
Mi risulta che i concetti di protezione ci sono e che la loro applicazione viene controllata. Essi proteggono, ma va detto che in un istituto non si è rinchiusi e che gli ospiti hanno bisogno di contatti. Si tratta dunque di trovare un equilibrio fra barriere protettive e alcune libertà personali.
Ma allora si potrebbe puntare sui test di massa, perlomeno fra il personale curante. Per una ragione o per l'altra, a parte qualche cantone, l'impiego, per esempio, dei test rapidi non sembra decollare.
Bisogna relativizzare un po' i test di massa. È un approccio che conosciamo anche nel mio cantone, quello di Zugo, specialmente quando negli istituti vengono scoperti dei casi positivi. Sta di fatto che questi casi, in qualche modo, compaiono. A quel punto, con questi test a tappeto, cerchiamo di capire quanto il virus si sia diffuso. Non mi faccio alcuna illusione, i test di massa di per sé non impediscono al Covid di entrare negli istituti.
Quanti fra gli ospiti morti nelle case anziani o nelle case di cura non sono stati ospedalizzati e perché?
Non sono in grado di darle una percentuale, ma secondo la nostra esperienza, molto spesso il motivo che sta dietro alla mancata ospedalizzazione è semplice. Sono gli stessi ospiti che non la volevano.
Dottor Auri, è dunque sbagliato immaginare una sorta di triage, di selezione precoce sulla base delle condizioni di salute dei pazienti negli istituti?
Non c'è una selezione precoce. Basandomi sulle informazioni a mia disposizione e sugli istituti che conosco di persona, confrontati con situazioni simili ancor prima che comparisse il Covid, succede questo. Il personale curante raccoglie le volontà degli ospiti in caso di necessità di cure ospedaliere e molti, per esempio, rispondono: ormai mi trovo qui, so che la mia speranza di vita non è già particolarmente lunga, rinuncio all'ospedalizzazione e alle cure intense.
Lei dunque esclude qualsiasi selezione Covid precoce, magari per non sovraccaricare il sistema ospedaliero svizzero?
Non ne sono a conoscenza. Gli ospedali inoltre sono sì sotto pressione, ma i posti non sono esauriti. Non ci sarebbe dunque nemmeno ragione per operare una selezione dei pazienti già negli istituti.
Rudolf Auri, presidente della Conferenza dei Medici Cantonali, nell'intervista di Giampaolo Driussi. Incitamento alla violenza contro il governo degli Stati Uniti. E questa la gravissima accusa contenuta nell'impeachment contro Donald Trump che i democratici hanno presentato proprio in queste ore al Congresso di Washington. I deputati lo ritengono responsabile dell'assalto di mercoledì scorso che ha provocato 5 morti. Noi in diretta dagli Stati Uniti troviamo il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Buonasera, sì, sono ore di tensione, forte tensione politica al Congresso di Washington. I democratici avevano inizialmente proposto stamani una risoluzione per chiedere al vicepresidente Mike Pence e ai ministri di destituire Trump, secondo quanto previsto dal 25° emendamento costituzionale. I repubblicani però si sono opposti e questo obbliga la maggioranza a mettere formalmente ai voti questa proposta, ma soltanto domani. E allora, di fronte al diniego dei conservatori democratici, hanno subito presentato la messa in stato d'accusa di Trump, che potrebbe essere il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a essere sottoposto per 2 volte all'impeachment, l'altra fu nel 2019. Questo documento accusa Trump di avere deliberatamente incitato i suoi sostenitori alla violenza contro il governo degli Stati Uniti, di cui ovviamente il Congresso è una parte. Un testo già sottoscritto da 210 deputati democratici, quasi tutta la maggioranza, e che comprende anche un riferimento a un articolo della Costituzione per impedire espressamente a Trump di ricandidarsi in futuro a qualsiasi carica federale, inclusa dunque la Casa Bianca. C'è chiaramente l'intenzione di mandare un segnale forte e rapido dopo l'assalto, un assalto alla democrazia, secondo molti, di mercoledì scorso. Trump, denunciando i falsi brogli elettorali, aveva appunto incitato, esortato i suoi sostenitori a marciare sul Congresso dove era in corso il voto per ratificare la vittoria di Joe Biden alle presidenziali. Infine, da tenere d'occhio in questo momento anche la reazione a questo atteggiamento dei repubblicani che continuano a difendere Trump. Moltissime aziende hanno già deciso di sospendere i finanziamenti, il sostegno economico ed elettorale ai conservatori che non denunciano la responsabilità di Trump nell'assalto al Congresso.
Grazie Emiliano Boss da Washington. A Roma, ora in Italia, non si placano le tensioni all'interno della maggioranza, tensioni meno esacerbate di quelle appena evocate che perdurano però da settimane. Decisive saranno le prossime ore, ci permetteranno di capire se il Premier Giuseppe Conte riuscirà a scongiurare la crisi di governo. A dare il fuoco alle polveri l'insoddisfazione di Italia Viva, il partito dell'ex Premier Matteo Renzi, che minaccia di togliere l'appoggio al Conte bis. Ma raccontarci quali sono i punti di attrito e quali i possibili scenari, abbiamo con noi da Roma la nostra corrispondente Anna Valenti.
Sì, come dicevate da studio, le prossime 48 ore saranno cruciali per capire la piega che prenderà la situazione. Tutto dipende dal Consiglio dei Ministri che si terrà domani, dove in ballo c'è l'approvazione della versione finale del Recovery Plan, vale a dire il piano che illustra come il governo intende usare i quasi 200 miliardi messi a disposizione dall'Unione Europea per risollevare l'economia italiana duramente colpita dalla pandemia. Un piano che è stato anche uno dei grandi terreni di scontro tra Premier Conte e Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che da mesi critica l'operato del Presidente del Consiglio, giudicato troppo lento e immobile su temi cruciali, appunto, per il futuro dell'Italia, e che oggi minaccia di non sostenere più questo governo. Ricordiamo infatti che i voti di Italia Viva in Senato sono cruciali per la tenuta della maggioranza. Va detto che grazie all'intervento di ieri del presidente Sergio Mattarella, che ha chiesto di procedere prima all'approvazione del recovery plan, lasciando la crisi di governo per altri tempi, il sì di Italia Viva al piano di rilancio dovrebbe esserci. Tuttavia, ciò non significa che il governo Conte 2 sia a salvo, perché Matteo Renzi potrebbe decidere comunque parallelamente di ritirare le sue ministre, vale a dire Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, dando il via alla crisi di governo, diciamo, conclamata.
E a questo punto quali sono, Anna Valenti, gli scenari più probabili?
Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, ma ci sono diversi scenari che potrebbero svilupparsi. Il primo è che il Premier Conte nelle prossime ore dia vita a un piccolo rimpasto senza dimettersi, chiedendo poi la fiducia in aula, ma rischia che Italia Viva voti contro. Lo scenario più accreditato dagli analisti è quello della cosiddetta crisi pilotata, vale a dire che Conte presenta le sue dimissioni nelle prossime ore, sale al Quirinale per ricevere l'incarico da Mattarella di formare un nuovo governo, il Conte Ter, formato dalle stesse forze di oggi, ma con personalità differenti, una squadra che ovviamente sarà stata già negoziata. Lo scenario che nessuno auspica è quello nel caso in cui lo scontro con Renzi permanga e che Conte decida dunque di andare a una drammatica resa dei conti in aula, sperando che membri di altre forze, i cosiddetti responsabili, appoggino il suo governo. Questa è la via più pericolosa, ma come dicevamo, dipende tutto da cosa accadrà nei prossimi 2 giorni.
Grazie Anna Valenti e rimaniamo a Roma, città del Vaticano, per la precisione maggiore spazio alle donne durante le celebrazioni liturgiche. Papa Francesco ha deciso oggi di permettere loro di leggere e svolgere servizio all'altare, un'apertura già operata da diversi vescovi che questa decisione estende ovunque. Sentiamo Nina Fabrizio.
In realtà nella prassi avveniva spesso, ma ora è nero su bianco e con il sigillo di Papa Francesco. Bergoglio ha firmato oggi un motu proprio, cioè un documento che entra immediatamente in vigore con forza di legge per consentire alle donne di accedere ai ministeri del lettorato e dell'accolitato. Si tratta cioè di poter leggere la parola di Dio durante la messa e distribuire la comunione o comunque prestare servizio durante la celebrazione. Grazie a questa novità che il Papa spiega espressamente di ammettere, seguendo le indicazioni dei recenti sinodi, in particolare quello sull'Amazzonia, nella Chiesa Cattolica si istituzionalizza la presenza delle donne sull'altare. Resta per ora sospesa la questione del diaconato femminile, che significherebbe ministeri e ruoli molto più ampi per le donne, aspetto su cui è al lavoro una commissione rinnovata già 2 volte dal Papa. Per quel che riguarda il sacerdozio vero e proprio, invece, anche oggi Bergoglio è netto rispetto ai ministeri ordinati, scrive citando Giovanni Paolo II: la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale.
Chiudiamo con una pagina sulla Corea del Nord, dove è in corso l'ottavo congresso del partito. Il leader Kim Jong-un è stato eletto segretario generale, una carica che era stata rimossa 5 anni fa, e fresco di nomina ha colto l'occasione per lanciare messaggi agli Stati Uniti a pochi giorni dall'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Paola Nürnberg ne ha discusso con Francesca Frassinetti, ricercatrice dello Osservatorio Asia dell'ISPI.
È una questione di titoli, perché comunque era già presidente e ora è segretario generale del partito. Diciamo che lui è pienamente in carico, ormai la sua leadership è consolidata, quindi non darei troppo peso a questo passaggio formale.
E allora perché farlo? Qual è il suo scopo?
Questo è una decisione che ovviamente riafferma la leadership personalistica del giovane Kim Jong-un. È un messaggio unicamente riservato alla popolazione, quindi alla sfera interna, ma è un passaggio che, ripeto, a mio avviso è meramente formale.
E invece l'estromissione della sorella, verso la quale c'era stato sempre un atteggiamento di considerazione rispetto ad altri leader nordcoreani.
Sì, la sorella è stata retrocessa, cioè non fa più parte del Politburo, nonostante stia partecipando ai lavori del congresso, sia parte del presidium del comitato centrale, quindi è una figura ancora molto importante perché fa parte della cosiddetta famiglia reale nordcoreana e sicuramente negli ultimi mesi aveva avuto un ruolo di primo piano, soprattutto nei rapporti con la Corea del Sud, la politica del regime nordcoreano verso Seul, con dichiarazioni molto violente, e quindi sicuramente si pensava ha un ruolo da numero due. In realtà, anche se ora non fa più parte del Politburo, è ancora una figura rilevante che non dobbiamo assolutamente accantonare.
Con l'imminente insediamento di Biden alla Casa Bianca, possiamo ipotizzare quali saranno i futuri rapporti tra Washington e Pyongyang?
Io direi che la riconferma del military first, quindi dell'enfasi sulle ambizioni nucleari del regime manifestate durante questo congresso, complicano sicuramente la capacità della nuova amministrazione statunitense. Quindi sicuramente le dichiarazioni che stanno arrivando da Pyongyang esercitano molta pressione su Stati Uniti e Corea del Sud per offrire qualcosa di consistente agli occhi del regime nordcoreano in cambio di quella che ritiene essere stata una buona volontà, ovvero non aver superato quelle linee rosse, per esempio lanciando un missile balistico intercontinentale. Ecco, secondo il regime nordcoreano questi esercizi di buona volontà non sono stati, diciamo, soddisfatti, non hanno ottenuto nulla in cambio di efficace. Quindi sicuramente i calcoli e la lettura di Washington e Seoul sono molto più complicati. Detto questo, Kim Jong-un non sta chiudendo completamente la porta alla diplomazia. Sicuramente, a mio avviso, il presidente Biden dovrà immediatamente nominare un inviato speciale per la Corea del Nord per far ripartire il prima possibile un dialogo con Pyongyang per avere nel medio periodo qualche significativo progresso diplomatico, cosa che però al momento appare molto improbabile.
Francesca Frassinetti dell'ISPI al microfono di Paola Nürnberg. Tra qualche istante lo sport. Buon ascolto e buona serata.